Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
In questa Eucaristia abbiamo anzitutto il ringraziamento, la preghiera per Lella e Iorio, come ci hanno chiesto, 48 anni, 48esimo del loro matrimonio. Il loro messaggio ci riporta indietro, pochi di noi erano, io certamente ancora no. Siamo nel 1972, eravamo a Sant'Antonio, c'erano Don Giuseppe, Don Efrem, Suor Agnese, Suor Anna, Teresina, Giuseppina, Silvia Maria. A loro va il nostro ricordo più affettuoso. Vi chiediamo una preghiera di ringraziamento al Signore. Noi ci uniamo molto volentieri ringraziando il Signore che semina secondo il suo disegno la sua grazia. Poi abbiamo il ricordo oggi di Silvia Maddalena Bordoni. Il Signore la accolga veramente nella sua gioia, nella sua consolazione, nella sua felicità, la ricompensi, le dia veramente la ricompensa di tutta la sua ricerca e di tutte le sue pene.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetti 23-37. Rimessi in libertà, Pietro e Giovanni andarono dai loro fratelli e riferirono quanto avevano detto loro i capi dei sacerdoti e gli anziani. Quando udirono questo, tutti insieme innalzarono la loro voce a Dio dicendo: «Signore, Tu che hai creato il cielo e la terra, il mare e tutte le cose che in essi si trovano, Tu che per mezzo dello Spirito Santo dicesti per bocca del nostro padre, il tuo servo Davide, perché le nazioni si agitarono e i popoli tramarono cose vane, si sollevarono i re della terra e i principi si allearono insieme contro il Signore e contro il suo Cristo. Davvero in questa città Erode e Ponzio Pilato con le nazioni e i popoli di Israele si sono alleati contro il tuo santo servo Gesù che tu hai consacrato per compiere ciò che la tua mano e la tua volontà avevano deciso che avvenisse. E ora, Signore, volgi lo sguardo alle loro minacce e concedi ai tuoi servi di proclamare con tutta franchezza la tua parola, stendendo la tua mano affinché si compiano guarigioni, segni e prodigi nel nome del tuo santo servo Gesù». Quando ebbero terminato la preghiera, il luogo in cui erano radunati tremò e tutti furono colmati di Spirito Santo e proclamavano la parola di Dio con franchezza. La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un'anima sola, e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune. Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano di grande favore. Nessuno, infatti, tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano e portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli. Poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno. Così Giuseppe, soprannominato dagli apostoli Barnaba, che significa figlio dell'esortazione, un levita originario di Cipro, padrone di un campo, lo vendette e ne consegnò il ricavato, deponendolo ai piedi degli apostoli. Parola di Dio.
Ecco il brano che oggi consideriamo. Chiaramente si distingue in due parti, perché c'è la conclusione o l'effetto, lo sguardo va sulla comunità riunita o su un pezzetto della comunità, perché non so se in 3.000 si poteva trovarsi da qualche parte. Luca presenta comunque gli apostoli e la comunità riunita, e poi la seconda parte è la ripresa della caratteristica della vita della comunità, soprattutto sotto un elemento che è quello che Luca chiama la chinonia, che noi possiamo tradurre la comunione. Chinonia vuol dire la partecipazione, la condivisione, però può avere naturalmente molte dimensioni, molti aspetti. Ecco, a voi la parola.
C'è anche la prima parte, che va dal 24 fino al 31, prima di avviare il discorso della comunità. Cioè, forse la prima parte è quella ancora più difficile. Io non so se puoi dire anche una parola su questa citazione del Salmo, che so che ha dato tanti problemi, non lo so, che comunque è stata un po', perché è stato messo qui, che cosa vuol dire. Io pari pari sono andata, comunque questa preghiera inizia appunto con la citazione di questo Salmo, che ricorda praticamente a Dio il dramma messianico. Non so se ce l'ho chiara o se riesco a dirlo, comunque, in cui Dio stesso dà la vittoria. Ecco, poi se leggiamo appunto il Salmo, poi quello che è stato cantato, combattendo contro i re, contro i popoli della terra, e pare che comunque qui Pietro metta in scena questa esperienza di Davide, no? Che poi è combattuto appunto da nemici, però con una grande fede in Dio. Ma quello che mi ha colpito, il 27-28, questi versetti, cioè che questa comunità che sta pregando, ecco, riconosce comunque il compimento di questo Salmo nella persona di Cristo Re, che è prefigurato da Davide. Mi sembra così. Infatti dice, qui i nemici non sono più gli anonimi, ma sono detti proprio, cioè chiamati per nome. Ecco, Erode, Pilato, hanno questo nome. E poi mi ha colpito molto anche i popoli di Israele. Ecco, quindi questi sono alleati insieme, ecco. Però, ecco, quello che l'abbiamo detto, sottolineato tante volte, ma qui è detto proprio, tutto questo per compiere ciò che la mano del Signore e la sua volontà avevano deciso che avvenisse. Ecco, questi popoli, persino Israele, ecco, è tutto come se il versetto 28 dice appunto così, per compiere quanto la tua mano e la tua volontà avevano stabilito che avvenisse. Ecco, questo mi ha colpito molto, che anche Israele, però anche in questa città, che dove appunto è sottolineato il complotto, insomma, invece proprio da questa città, da Gerusalemme, ecco, c'è la testimonianza degli apostoli. E tutto questo è perché l'ha voluto Dio. Io sono arrivata fin qui perché il testo lo dice, ecco. E quindi, niente, quindi così, questa prima parte, ecco, non lo so se sono riuscita. La seconda è che gli apostoli non negano di essere stati minacciati, ecco, ma anche per loro c'è una volontà di Dio, al centro c'è il disegno di Dio. E mi è piaciuto perché loro non chiedono la loro salvezza, non chiedono di evitare la prigione, ecco, ma con tanta franchezza chiedono che avvengano dei segni e dei prodigi. Sono i miracoli, eh? I miracoli, penso io, che confermano l'insegnamento degli, cioè che accreditano il loro insegnamento, come è stato nella vita di Gesù, ecco, che con segni e miracoli, ecco, proclamava il segno e il miracolo accredita l'insegnamento. Questo volevano chiedere forse, no? Questi segni e miracoli.
Ma a me ha fatto un'impressione che continua un po' in tutti questi capitoli fin dall'inizio dei primi discorsi di Pietro. Mi sembra proprio l'effetto di quello che è detto nel Vangelo di Luca: aprì loro la mente a comprendere le scritture. E qui tutte queste citazioni che qui fanno proprio come contenuto della loro testimonianza e interpretazione di tutto il mistero che si sta compiendo, che da un lato suscita opposizione e meraviglia insieme da parte dei capi, come abbiamo già visto. Mi colpisce molto questa cosa, anche questa citazione così precisa, con nomi e cognomi, e è successo questo e questo. Mi sembra proprio che sia questo effetto, ecco, aprì loro la mente a comprendere le scritture. E dall'altro, ma sempre nello stesso senso, mi sembra che si compia anche quello che aveva detto Isaia e che abbiamo più volte sottolineato nella lezione precedente, quando Isaia diceva: voi siete i miei testimoni, oracolo del Signore, e il mio servo che io mi sono scelto, perché mi conosciate, crediate in me e comprendiate che io sono. Io ho annunciato, io ho salvato, mi sono fatto sentire. Voi siete i miei testimoni, oracolo del Signore, e io sono Dio, sempre il medesimo dall'eternità. Mi sembra che proprio questi capitoli degli Atti sottolineano proprio l'adempimento di questa parola. Non possiamo non dire quello di cui siamo stati testimoni, quello che abbiamo visto e udito. E Isaia diceva appunto: voi siete i miei testimoni.
Ma dico una cosina, ma sono un po' incerta. Cioè, quando qui l'apostolo, l'autore, richiama questo salmo, e anche prima l'altro salmo: hai creato il cielo, la terra e tutto ciò che in essi, cioè anche questo è un salmo, e confermano che queste cose sono avvenute in Gesù. In questo salmo è descritto quello che è già avvenuto in Gesù. Allora qui nel versetto, quindi loro confermano appunto che queste cose si sono già verificate, appunto la scrittura lo ha detto, e Dio ha compiuto quello che lui aveva già destinato, quello che la sua mano, la sua volontà aveva preordinato. Ma poi c'è qui questo versetto: ed ora, Signore. E io lo intendo che appunto loro prevedono che quello che è stato compiuto a Gesù avviene anche per loro, cioè è cominciato ad avvenire anche per loro, anche per questi apostoli. Quindi è la scrittura che spiega i fatti. Dice: ora Signore, volgi lo sguardo alle loro minacce, perché appunto il Sinedrio ha minacciato appunto loro, e concedi a noi tuoi servi, di annunciare con tutta franchezza la tua parola. E quindi, questa preghiera, insomma, segue poi quasi una nuova Pentecoste dopo questa preghiera, cioè il Signore conferma, ecco, che lui sarà il loro, come è stato fatto, insomma, è avvenuto per Gesù, avviene anche per questi apostoli, però appunto mi sembra un po' così, ma non lo so neanche spiegare bene.
No, io sottolineo quello che adesso diceva la Gemma, che mi sembra molto importante, cioè come già nel capitolo secondo era chiaro che proprio perché Gesù è intronizzato scende lo Spirito, no? E lo Spirito in fondo è la prova della sua signoria, della sua regalità. Così mi sembra anche qui, cioè loro da una parte si immettono, no? Perché tutta questa preghiera, no? Il pregare Dio creatore è proprio nel solco più fondo, mi sembra, di una preghiera ebraica, e poi si appropriano di questo salmo, eccetera. Però il punto di forza è che tutto questo salmo si è compiuto, e quindi che davvero Dio ha esaltato il suo servo Gesù, e quindi loro possono con franchezza e con direi sicurezza pregare Dio per il loro annuncio, ecco, e Dio risponde, e risponde dando lo Spirito. Mi sembra che proprio il movimento sia lo stesso, cioè questa grande sicurezza che Gesù è glorificato, per cui lo Spirito può scendere e scende.
Anche io un po' sulla scia delle cose che sono state dette, mi hanno colpito molto alcune cose. Intanto la preghiera a Dio è sempre Dio per loro, e questo è molto molto importante. È Dio il soggetto, e il problema sul quale gli apostoli si interrogano di più, che è evidente per se ci si mette nei loro panni, è la morte del Messia, cioè la uccisione del Messia. E infatti tutte queste citazioni, che probabilmente io le sto raccogliendo perché fanno parte proprio probabilmente di quello che Gesù aveva loro spiegato, come dice alla fine del Vangelo, se ci sono scelti dei testi e non altri, evidentemente perché Gesù nella sua spiegazione li ha citati. Il problema grosso è la morte del Messia, e infatti al 27 dice proprio vero, in questa città davvero è successo. E perché è importante che un salmo lo dica? Perché, appunto come è stato detto, perché è Dio che l'aveva preordinato. Questo è importante, che trovino l'appoggio nel Salmo, perché è uno scandalo, potrebbe essere una pietra d'inciampo l'uccisione del Messia, la sua morte, ma non lo è perché lo si riconosce predetto da Dio nella Scrittura. E un'altra cosa che mi colpisce molto è che la vicenda di Davide personale passa in secondo piano. La persecuzione di Davide è come quando, commentando il Salmo 15, dice mi sia lecito di dirvi che Davide non l'ha detto per sé, ma lo ha profetizzato per il suo discendente, per il Messia. E la preghiera, come hanno detto sia Gemma sia Anita, non è quella di annientare i nemici, come dice il Salmo, ma di avere la parrisia di continuare a predicare, a la franchezza e il coraggio di continuare a portare l'annuncio. Poi dopo la seconda parte forse si può legare invece a quello che segue. Io mi chiedo perché ancora una descrizione della comunità quasi uguale che aveva già, a quella che aveva già fatto. Comunque casomai su questo riflettiamo domani.
No, una cosa che mi aveva colpito è che quando Pietro e Giovanni sono rimessi in libertà vanno dai loro fratelli. Penso che forse è può essere una cosa ovvia, però è come dire, già in questi primi passi della comunità, cioè si vede come si muovono e vanno dai fratelli, vanno dalla comunità, e poi questa preghiera unanime, è sottolineato anche qui che tutti insieme, quella parola che in greco è homozimadon, unanimi, la preghiera veramente è questa preghiera unanime che tocca il cuore di Dio, verrebbe da dire essere un cuore solo, un'anima sola.
A me sembra che tornino due o tre nella prima parte, fermandosi sulla prima parte, quindi due o tre punti che sono già stati espressi. L'uso delle scritture, se noi facessimo con le scritture quello che fa Pietro qui, o gli apostoli qui, saremmo criticabili, giustamente. Per questo, come accennava, mi pare di aver capito, Giovanna all'inizio, può creare difficoltà. Nel Salmo, il Salmo non dice quello che dice Pietro. Tant'è vero che, come vedete, la corrispondenza è molto interessante, perché è il greco, e il Salmo viene applicato, il Salmo perché si agitano esti, i gentili, le genti, e i popoli meditano cose vane, le genti e i popoli sono gli stessi. Mentre nell'interpretazione è tanto interessante l'applicazione, perché le genti sono naturalmente rappresentati, sono le genti, poi c'è Pilato naturalmente, c'è anche Erode non so se è fra le genti, e poi i popoli di Israele, dice, letteralmente dice i popoli di Israele. Perché? Perché riprende la parola per poterla applicare. Perché i popoli, allora sui popoli è Israele. Ora, questo modo di interpretare la scrittura è problematico per noi, non ma ciò che va colto, secondo me, è la mentalità che sta sotto, no? La convinzione, cioè, che non era soltanto di questa comunità, ma noi lo vediamo per esempio nella comunità di Qumran. Il modo in cui a Qumran si commentano i testi è fondato su due convinzioni. La prima, che c'è lo Spirito che continua a parlare nella comunità, sono ispirati. E in secondo luogo, che questi sono gli ultimi tempi, e quindi quello che dicevano prima si riferisce a quello che sta succedendo adesso. Questa è la convinzione che sta sotto. Per cui, di fronte a questo, poi le scritture vengono utilizzate in questo modo, ci vogliono sempre le scritture, è chiaro, noi vediamo che ci vuole. Però la convinzione mi sembra questa, mi sembra. E dentro a questo modo a questo discorso, diciamo, a questa preghiera, torna la presentazione di Gesù, che ha un grande valore, secondo me, ed è molto bella, va tenuta anche questa. E la presenza di Gesù si dice quello che il tuo santo servo che tu ungesti, che è il battesimo di Giovanni, quando Gesù è stato unto. Questo lo possiamo vedere confermato anche in altri punti, per esempio al capitolo 10, versetto 38, dove si dice esplicitamente che Gesù fu unto. Poi si dice più avanti che poi fu intronizzato, fatto Cristo e Kyrios con la risurrezione. Questa è uno dei primi, diciamo, dei modi di vedere, di presentare la figura di Gesù, molto preziosa, secondo me, non è certamente l'unica nel Nuovo Testamento, questo è chiaro, però è molto preziosa, anche se molti la chiamavano la Cristologia bassa, ma io eviterei, bassa o alta,
è un tipo di cristologia che è molto, molto, secondo me, ha dei punti di forza molto importanti. E l'altra cosa ancora che avete già sottolineato è il versetto 28. Anche questo teologicamente può fare difficoltà, perché noi ci poniamo altri, suscita qualche punto interrogativo, ma il suo punto di forza è proprio questo, è l'interpretazione teologica, cioè riferita a Dio, di tutto ciò che è avvenuto, e in modo speciale proprio del rifiuto di Gesù. Il rifiuto di Gesù, come il tradimento di Giuda, come il fatto che i capi lo abbiano rifiutato, eccetera, era stato prestabilito nei particolari, e questo è il loro modo di leggere, da Dio tutto, ed è avvenuto tutto come doveva andare. Questo, che può sembrare un po' sconvolgente, ecco, è al tempo stesso un grande, come dire, è anche un grande invito. Tutto è andato secondo quel che voleva Dio. Non è la fine del discorso, è solo l'inizio. Dio ha compiuto tutto quello, ha compresi le cose negative, diciamo, anche quelle sono state prestabilite da Dio. Questo lo troviamo sparso in tutto il Nuovo Testamento, perché era la mentalità di quel tempo. Io penso, troviamo che anche Gesù, quando prega nel Vangelo di Giovanni, per esempio, dice: non ho perduto nessuno, salvo il figlio della perdizione, perché si compisse la scrittura. Quello doveva succedere, era prescritto, naturalmente era una cosa decisa da Dio. E noi poi possiamo aggiungere: questo non vuol dire che, ma queste sono preoccupazioni giuste, è chiaro, non vuol dire che non ci sia la responsabilità, non ci sia la libertà, sono preoccupazioni giuste, si mettono in guardia da dedurre da questi testi, andare oltre, diciamo. Ma non sono centrali, cioè non colgono, non si fermano al punto centrale, cioè che Dio ha in mano tutto, che tutto è andato come Lui voleva e che perciò nulla è perduto, non c'è nulla di perduto, compresi i capi, compresi voi. Difatti l'argomento di Pietro con cui si rivolge è, ecco, concludiamo dicendo quello che è troppo ovvio, che cosa fanno di fronte alle minacce? Cosa fanno? Potrebbero fare tante altre cose, eh? Un gruppo di 3.000 persone a Gerusalemme, o 5.000, insomma, possono fare anche altre cose. Pregano, solo, c'è solo la preghiera, in cui si chiede che Dio mostri la sua potenza con i miracoli, con le guarigioni, e dia la forza e il coraggio. Questa è l'attività, è la reazione di questa comunità. Ecco, continuiamo a rivolgerci a Dio nostro Padre nel nome di Gesù, con tutte le nostre intenzioni di questo tempo e di questo giorno. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, o Signore. Preghiamo anche nella grazia di ieri, della Domenica del Buon Pastore, chiedendo ancora di saper ascoltare la Sua voce, di saperla riconoscere e di fidarci completamente di Lui. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E appunto in questo tempo preghiamo per le nostre istituzioni, per la ricerca disinteressata del bene dei cittadini, senza rivalità e senza più litigiosità. Preghiamo. E lo stesso chiediamo anche per tutto il nostro popolo, per i popoli europei. Davvero, davanti a questa tragedia, tutti sappiamo fermarci, rinunciare a visioni unilaterali, rinunciare a litigiosità, e prendere vie di concordia, di convivenza, di stima reciproca. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E poi chiediamo per le chiese, per i vescovi, ma anche per noi, di saper leggere gli eventi, anche questi eventi così enormi, e saperne vedere il cuore alla luce della Scrittura. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ecco, preghiamo allora, ricordiamo ancora Iorio e Lella in questo giorno. Il Signore li riempia di consolazione, di grazia, di pace, di gratitudine. Noi ci uniamo alla loro preghiera. Preghiamo. Poi ricordiamo Maddalena, Silvia, tutti quelli che l'hanno incontrata, conosciuta, in particolare sua, la comunità di Boschi, ma anche quella di San Martini. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E continuiamo a chiedere al Cristo risorto il dono della pace per tutti i cuori e tra tutti i popoli. E preghiamo sempre per quanti soffrono a causa delle guerre, delle violenze, per tutti i profughi, per tutti i migranti, per quanti non hanno speranze per il futuro. Preghiamo.
Questa mattina, venendo qui, ho incontrato molte macchine, quindi gente che ormai si muove per il lavoro. Preghiamo, ecco, preghiamo per questo inizio, per quelli che l'hanno perso invece, e anche per, nell'ambito del lavoro, che ci sia molta prevenzione, molta custodia per la salute, quindi un dilemma, il lavoro e la salute. Ecco, preghiamo per queste persone, soprattutto comunità giovani, famiglie che ecco, sono in cassa integrazione, erano almeno. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Una preghiera per i miei fratelli, per noi, appunto nel ricordo anche di mia madre, avevo dimenticato. E sono 25 anni effettivamente. È stata una morte commovente. E abbiamo recitato insieme con lei il rosario fino all'ultimo istante. Lei era lucidissima e attentissima, e il Signore certamente è col Signore. Preghiamo per noi invece, una preghiera per noi, che possiamo anche noi giungere, noi maschiacci, e non l'abbiamo trattata tanto bene, a dir la verità, ecco, quando era qui. E noi facevamo un po' fatica a metterci d'accordo, siamo sempre stati molto uniti, ma in modo alquanto dialettico, diciamo, tra noi. E possiamo giungere tutti, avendo ricevuto così tante grazie fin dall'infanzia, anche dopo, possiamo giungere insieme a loro, insieme al nostro padre, alla nostra madre. Preghiamo.
Preghiamo sempre per tutti quelli che ci seguono e chiedono di portare qui le loro intenzioni. Ancora voglio ricordare la famiglia Fontana, la Francesca e Marco con Giulia e Riccardo, vicini all'anniversario, primo anniversario del nonno, e con anche l'altro nonno gravissimo in ospedale. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ascolta, Dio, le nostre preghiere. Tu che ascolti sempre, fa che possiamo giungere fino a te in virtù del Signore Gesù, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.